Buonasera amici di Visione TV, benvenuti qua dietro il sipario. È stata una giornata sicuramente movimentata, abbiamo avuto anche qualche defezione, ma siamo qua. Vi presento subito gli ospiti di questa sera. Pino Cabras, ciao Pino.
Ciao, buonasera Enrica e un saluto a tutti gli amici di Visione TV.
Stefano Orsi.
Buonasera a tutti, ciao Pino, ciao Enrica.
Poi tra poco ci raggiungerà anche Roberto Quaglia. Parleremo, ci sono insomma tante tematiche che vogliamo trattare questa sera, a partire dall'Alta Corte di Londra che ha concesso un ulteriore appello a Julian Assange contro l'estradizione negli USA, riconoscendo come non infondate le argomentazioni della difesa del fondatore di Wikileaks sul timore di un processo non giusto oltreoceano. Poi parleremo ovviamente della morte del presidente iraniano, della Corte Penale Internazionale e di molto altro ancora, una puntata davvero molto ricca. Ma partiamo dal verdetto su Julian Assange con il servizio di Lily Goriup.
L'Alta Corte di Londra oggi ha riconosciuto a Julian Assange il diritto a un pieno appello. Ciò significa che il fondatore di Wikileaks potrà presentare un nuovo ricorso davanti alla giustizia britannica, prima che qualsivoglia procedimento di estradizione negli Stati Uniti possa essere portato avanti. Il quotidiano The Guardian ricorda che in precedenza, a marzo, due giudici inglesi avevano legato l'eventualità di un ulteriore appello per Assange alla capacità o meno dell'amministrazione Biden di fornire garanzie sulle tutele previste sul suolo americano a favore del giornalista. Negli Stati Uniti, infatti, contro Assange pendono 18 capi di accusa legati a spionaggio e cospirazione e, se estradato, rischierebbe fino a 175 anni di carcere. Oggi in aula la strategia di Edward Fitzgerald Casey, uno dei legali di Assange, è stata riconoscere come convincente la rassicurazione, nel frattempo pervenuta da Washington, sull'esclusione della pena di morte. Ma al contempo l'avvocato ha ribattuto che sono palesemente insufficienti le altre garanzie sul diritto a un processo equo negli Stati Uniti e la piena applicazione del primo emendamento, che prevede la non discriminazione in base alla nazionalità, la libertà di parola e più in generale le stesse protezioni che avrebbe un cittadino statunitense. La Corte ha dato ragione ad Assange, ma le sue motivazioni non sono ancora state pubblicate in via ufficiale. AP News riporta di una breve sentenza che dà adito alla tesi secondo cui, pubblicando i documenti riservati sulle guerre statunitensi nel mondo, Assange era nei panni dell'editore e quindi dovrebbe poter godere delle tutele per la libertà di stampa, garantite appunto dal primo emendamento. L'associazione Free Assange, subito dopo l'udienza, ha twittato: "Per quanto riguarda l'appello in relazione all'articolo 103 della legge sull'estradizione, abbiamo deciso di presentare un ricorso legale per i motivi 4 e 5 su tutti i capi d'accusa del secondo capo di imputazione. La Corte si aggiorna."
Di là.
particolare dove le forze occulte tramontano.
Sei ancora bloccata online?
Sono ancora bloccata online?
Mi sembra di sì.
Cioè, regia, Enrica, ti vediamo.
Vedi? Cioè, mi vedete in diretta?
Sei in onda.
Okay, ok, sei in onda. A posto.
Benissimo. Allora, ho perso però Pino. Il servizio siamo riusciti a vederlo. Vediamo se riusciamo anche a recuperare Pino, che io non lo vedo più, quindi anche lui ha dei problemi. E quindi, Stefano, tocca a te. Abbiamo visto il servizio di Lilly. Vorrei un tuo commento su questo verdetto, se ti ha sorpreso oppure no, se comunque te lo aspettavi.
Ma guarda, sorprenderci oggi non ci sorprende più nulla, né nel bene né nel male. In questo caso la Corte sta riconoscendo che le motivazioni della difesa hanno un fondamento. E quindi andranno riesaminate le ragioni del ricorso di Assange contro l'estradizione. E questo è un fattore è un dato positivo. Anche perché, ricordiamolo sempre, Assange ha pubblicato, come diceva giustamente nel servizio Lilly Gorjup, tutte le informazioni di cui è entrato in possesso in quanto editore. E cioè appellandosi alla libertà di stampa e al diritto dell'opinione pubblica di conoscere i fatti, in quanto erano di pubblico rilievo. Questo è un diritto intanto che riguarda tutta l'umanità, non solo gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti erano l'oggetto delle informazioni divulgate in quanto venivano svelati crimini di guerra, atti gravi, tra le altre cose, comunicazioni riservate che svelavano degli altarini poco limpidi, per questo è stato diventato il bersaglio dei servizi segreti statunitensi, che con una serie di espedienti prima, ricordiamo che era stato arrestato, accusato di violenza carnale, poi prosciolto, in seguito si è dovuto rifugiare nelle ambasciate per degli anni, dell'Ecuador mi sembra, sì dell'Ecuador era, e poi cambiando il governo gli Stati Uniti hanno agito e fatto immediata pressione perché venisse consegnato alle autorità britanniche. Da allora è iniziato questo calvario, ma lui è tenuto in condizioni assurde, senza un capo di imputazione, non ha mai commesso reati in Gran Bretagna ed è in attesa da 5 anni, mi pare, e incarcerato senza aver subito un processo. Ecco. Questa è una cosa assurda. Oltretutto non può essere processato una persona, un giornalista, che fa il suo lavoro, perché questo è il capo di imputazione, di aver fatto il suo lavoro. Forse in un mondo in cui, ciao Sara, in cui sono tutti assolutamente allineati ai diktat, chi rivendica la propria libertà e la propria professionalità diventa un nemico.
Si è unita a noi Sara Chessa. Ciao Sara, buonasera.
Ciao.
Non ti sentiamo, forse ti sentiamo malissimo, prova a parlare.
Il microfono disattivato. Deve attivare il microfono. No,
è uscita. Vediamo se riusciamo a recuperare Sara, che chi meglio di lei ci può raccontare che cosa è avvenuto oggi. Eccola qua, ciao Sara.
Buonasera a tutti.
Ecco, vorremmo un tuo commento su questa sentenza dell'Alta Corte di Londra, anche sapere come è stata accolta a Londra. Abbiamo visto c'erano comunque i sit-in, molti manifestanti, anche questa volta molti hanno fatto sentire comunque il loro affetto ad Assange.
Sì, è vero, c'erano molti manifestanti questa mattina all'ingresso della Corte. E io considero la notizia finale del permesso di appello una notizia ovviamente positiva, Certo, come avevamo anticipato in una vostra puntata precedente, questo potrebbe essere anche legato al fatto che Biden non vuole che Assange arrivi negli Stati Uniti durante il periodo della campagna elettorale, perché se arrivasse adesso diventerebbe subito un tema della campagna elettorale e per lui non sarebbe affatto una cosa buona. E resta il fatto che la difesa di Assange ha veramente portato avanti il caso, secondo me, in maniera efficace. Fitzgerald, che è il primo avvocato che abbiamo sentito intervenire, ha detto chiaramente davanti ai giudici quello che noi avevamo già affermato qualche giorno fa in un articolo pubblicato su Visione TV, ovvero che la promessa presentata dagli Stati Uniti non garantisce affatto che Julian Assange potrà usufruire delle tutele delle tutele del primo emendamento legate alla libertà di espressione. L'unica cosa che gli viene garantita è che si possa alzare in piedi e chiedere che la questione venga considerata. Non c'è nessuna promessa effettiva né circa il fatto che il primo emendamento verrà effettivamente applicato, né circa la posizione che la pubblica accusa americana prenderà. Cioè, in altri casi, simili a quello di Julian Assange per alcuni aspetti, quando sono state presentate delle rassicurazioni diplomatiche, si è anche detto all'interno di quelle rassicurazioni, spiegava la difesa, che posizione avrebbe preso la pubblica accusa negli Stati Uniti. In questo caso noi non sappiamo, non abbiamo idea di che cosa Gordon Cromberg, che è procuratore statunitense, farà con riferimento alla questione primo emendamento durante il possibile processo che Assange avrebbe se venisse estradato. Per quanto riguarda la rassicurazione sulla pena di morte, la difesa ha affermato di accettarla. Oddio, spero che mi sentiate perché
sì,
si è molto
tranquilla, rumore. Non benissimo, ma ti sentiamo.
Va bene. E poi c'è un paradosso, perché un paradosso che Fitzgerald ha fatto notare. Ha spiegato che da un lato gli Stati Uniti dicono che i giudici americani terranno solennemente in considerazione le rassicurazioni diplomatiche presentate dagli Stati Uniti durante il processo sull'estradizione, e dall'altro lato la loro stessa rassicurazione diplomatica afferma che comunque tutto è di competenza delle corti, e le corti non sono certamente legate dalle rassicurazioni che gli Stati Uniti hanno inviato. Ora, queste due cose non possono essere entrambe vere, per cui quelle rassicurazioni, secondo la difesa, non sono una garanzia. Per quanto riguarda invece l'accusa, perché finora vi ho parlato solo della difesa, Enrica, gli americani si sono mossi sulla stessa linea di sempre, cioè il procuratore, la pubblica accusa che rappresenta il governo degli Stati Uniti ha fatto riferimento a un certo punto al fatto che il primo emendamento protegge il giornalismo responsabile, no? E questo era in realtà un riferimento alla loro solita posizione, che consiste nel non vedere Julian Assange come un esempio di giornalismo responsabile. Però io ne ho parlato altre volte con voi, noi durante il processo in primo grado abbiamo avuto molti testimoni autorevoli, professori di università americane, esperti di legge, che ci hanno spiegato, oppure no, un giornalista soprattutto, in questo caso rilevava il giornalista John Goetz, giornalista investigativo, partner di Wikileaks, che spiegò davanti alla corte che Wikileaks aveva fatto tutti i passi necessari per eliminare i nomi delle fonti di informazione dell'intelligence statunitense in Afghanistan e in Iraq, cioè quelle che potevano essere a rischio di vita, e per cui è stato ampiamente provato durante il processo che Wikileaks e Julian Assange tennero un comportamento responsabile. Ovviamente gli Stati Uniti fingono di non accorgersene. In questo caso, alla fine dell'udienza, il verdetto è arrivato subito e i giudici hanno considerato non sufficienti le rassicurazioni. Ripeto, una buona notizia rimane il fatto che Julian Assange rimarrà in carcere.
Velocemente, quali saranno adesso i prossimi passaggi? Che cosa ci dobbiamo aspettare quindi?
Allora, c'è tempo fino al 24 maggio per le parti per inviare dei documenti relativi a come verrà impostata l'udienza di appello. In questo momento non vi so dare dei dettagli su questi documenti, potrò probabilmente nei prossimi giorni. Però immagino che l'informazione che voi avete interesse ad avere è quando potremmo, diciamo, avere una data per l'appello contro l'estradizione. Non lo sappiamo, ma il sospetto è che ci possano volere dei mesi prima che l'appello cominci. Ovviamente questo desta preoccupazioni per il motivo di cui parlavo prima, cioè che ci sono poche possibilità, veramente poche possibilità che gli vengano dati degli arresti domiciliari.
Grazie Sara per il tuo collegamento e buon lavoro. Spero di sentirti presto e di poter approfondire con più calma questa tematica.
Buonasera, grazie a voi, buona serata, buon proseguimento.
Grazie ancora. Pino, prima Sara giustamente ricordava, lo ha già fatto in una diretta con noi qua su Visione TV, che effettivamente il caso Assange è scomodo per la campagna elettorale a stelle e strisce, soprattutto è l'ennesima grana per Biden, che già sta continuando a perdere punti nei sondaggi per la questione Gaza. Secondo te questo verdetto può essere effettivamente un aiuto ai democratici, a Biden in particolare?
In questo momento si sono tolti una ragione di imbarazzo, indubbiamente, perché il trasferimento negli Stati Uniti sarebbe immediatamente ad alto rischio anche sulla vita di Assange. Non dimentichiamo che chi lo ha visitato, degli psicologi che hanno avuto modo di conoscerlo molto bene e che conoscono l'intelligenza operativa di uno come Assange, hanno detto che nelle condizioni della detenzione statunitense lui troverebbe il modo di suicidarsi. Quindi sarebbe un motivo di imbarazzo enorme. È chiaro che questa soluzione viene incontro adesso anche a un'esigenza dell'amministrazione statunitense. Resta il fatto che appunto rimane in carcere e in condizioni che continuano a essere equiparabili a quelle di una tortura. Lo dice l'alto rappresentante dell'ONU sui temi della tortura, che lo ha visitato più volte. Questa detenzione è una tortura, ha neanche un'ora d'aria al giorno e non ce l'ha all'aperto, la cosiddetta ora d'aria, in condizioni di deprivazione, di isolamento estremamente grave. E la prosecuzione di una condizione di detenzione di questo tipo ovviamente mina già delle condizioni di salute che sono molto compromesse, non ancora come sarebbero nel rimane per noi da fare ancora questa battaglia. Credo che abbia avuto un peso la mobilitazione pubblica. Finché esiste un certo livello di imbarazzo per questo Occidente che non sa riconoscere uno dei suoi figli migliori, è opportuno continuare a fare questa battaglia e dovremo farla ancora, proprio perché su questo vogliono anche regolare tutti i conti con il giornalismo. Questo è un periodo in cui stanno chiudendo tante bocche scomode o stanno tentando di farlo. Lo vediamo anche a livello internazionale. E colpire Assange è chiaramente uno di quegli esempi dedicati a tutto il giornalismo libero.
Stefano, sei d'accordo anche sul fatto che finché rimarrà comunque una forma di attivismo e di attenzione sul caso di Assange da parte comunque della popolazione in generale, forse insomma si riuscirà a fargli un po' da testuggine attorno, comunque a continuare a portare luce sulle sue condizioni e anche a portarlo come esempio importante, perché comunque ci sono state anche grandi testate internazionali che per anni lo hanno cullato e in qualche modo firmavano anche con lui le grandi inchieste che poi lo hanno scaricato, quindi anche il frame su Assange si è molto modificato negli ultimi anni. Adesso troviamo media internazionali, in particolare anche italiani, che lo accusano non soltanto di essere un complottista, ma di essere un pericolo pubblico. Sei silenziato tu questa volta, tocca a te a questo giro.
Dicevo che lo hanno anche accusato di essere un agente di Mosca.
Vabbè, quello non manca mai, però Stefano, giustamente, se sei complottista automaticamente sei anche un amico di Putin, no?
Beh, nel caso di Assange non si tratta di complotti, ma di rivelazione di fatti, ecco, di svelare, cioè togliere il velo della menzogna dai fatti reali che lui appurava attraverso dei documenti che gli venivano passati. Io sono sicuro che con una attenzione pubblica del pubblico e quindi che tenga viva anche l'attenzione dei media sul caso di Assange si possa arrivare a fare quella pressione politica sufficiente da ottenere che vengano ripristinati le condizioni minime rispettose dei diritti umani per la detenzione di un detenuto che non è stato processato, è in attesa di giudizio e che quindi dovrebbe essere trattato con i guanti, perché non è un criminale. Non può essere tenuto in queste condizioni. Tenete presente che era già arrivato da anni di vita assurda all'interno di un'ambasciata, con una stanza che aveva a disposizione come suo spazio personale, non poteva, negli ultimi periodi non poteva neanche uscire da quella. Adesso non ha neanche l'ora d'aria che hanno gli altri carcerati, delinquenti magari condannati, ecco, lui non ha accesso a media o altro. È una condizione assurda, veramente. Noi dobbiamo solamente cercare di fare tenere alta l'attenzione sul caso in modo che ci sia della pressione politica. Ad esempio, come diceva giustamente Sara Chessa, il caso, se portato adesso alla vigilia, tra l'altro a fine giugno ci sarà il primo dibattito pubblico tra Biden e Trump, un caso come quello di Assange potrebbe addirittura togliere visibilità alla stessa candidatura, campagna elettorale per le presidenziali, quindi diventa un caso scomodo e soprattutto un caso scomodo per i democratici che si dicono fautori della difesa dei diritti umani e via dicendo, no?
Noi sicuramente anche qua a Visione TV continueremo a parlare del caso di Julian Assange, a seguire tutto l'iter giudiziario, però c'è un'altra grande notizia, l'abbiamo appresa ieri sera, è stata poi confermata dalla TV di Stato iraniana, che è quella della morte del presidente Raisi. Insieme a lui a bordo dell'elicottero c'erano anche il ministro degli esteri e altre 7 persone che hanno perso la vita, quindi adesso questa tragedia che tocca ovviamente l'Iran provocherà anche tutta una serie di ripercussioni a partire ovviamente dal governo. Facciamo intanto il punto nel servizio di Lilli Goriu, poi ritorniamo con voi per discuterne.
Il presidente e il ministro degli esteri dell'Iran sono deceduti. Lo ha confermato in mattinata il governo di Teheran. Secondo l'agenzia di notizie statale iraniana, ieri le autorità stavano volando a bordo di un elicottero che si è schiantato nella provincia dell'Azerbaigian orientale. Il viaggio all'estero era motivato dall'inaugurazione di una diga. Vi hanno preso parte altri 2 velivoli di cui non risultano notizie di danneggiamenti. I resti del mezzo caduto sono stati ritrovati dopo una notte di ricerche dalla mezzaluna rossa iraniana, la quale nelle prime ore di oggi ha fatto sapere che non ci sono passeggeri sopravvissuti. Nei video delle ricerche diffusi dai media iraniani si vede che si tratta di una zona boschiva soggetta a intensa nebbia. Assieme al presidente Ebrahim Raisi e al ministro degli esteri Hossein Amir Abdollahian sono morti il governatore della provincia dell'Azerbaigian orientale, l'imam della città di Tabriz, i membri dell'equipaggio, funzionari e guardie del corpo. In seguito il gabinetto dei ministri iraniano ha rilasciato una dichiarazione definendo Raisi come martirizzato sulla strada del servizio alla nazione. È poi intervenuto il capo supremo dello Stato, Ayatollah Khamenei. Ha a sua volta parlato di martirio, ma ha anche definito l'accaduto come uno sfortunato e tragico incidente. Nel momento in cui questo servizio viene scritto non ci sono dichiarazioni ufficiali incentrate sulle cause dello schianto. La notizia è in evoluzione. Adesso in Iran è lutto nazionale. Il vicepresidente Mohammad Mokhber assume la presidenza ad interim in attesa delle nuove elezioni presidenziali che devono essere indette entro 50 giorni. Messaggi di condoglianze e solidarietà sono stati diffusi non solo dai leader dei paesi vicini a Teheran, a partire da Vladimir Putin e Xi Jinping, ma anche dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel e dal capo del governo italiano Giorgia Meloni, la quale ha specificato a Mattino 5 di non vedere segnali di un possibile attentato né modifiche nell'assetto interno dell'Iran.
Pino, è stata comunque aperta un'inchiesta per appurare effettivamente le dinamiche di quello che per adesso si continua a definire giustamente un incidente, però ci sono comunque dei sospetti che circondano l'accaduto. Tu che idea ti sei fatto sulla dinamica di quello che è avvenuto?
Dovremo aspettare sicuramente del tempo per chiarire certe dinamiche, però è inevitabile guardare con sospetto a una situazione di questo tipo, perché avviene tra l'altro con una coincidenza temporale di tutta una serie di atti anomali che stanno toccando varie personalità nel mondo, che in qualche modo stanno disturbando l'assetto unipolare americano. L'attentato a Fizzo di qualche giorno fa, che si comincia a vedere non più come opera di un lupo solitario, ma come un'opera possibilmente organizzata da più persone. Ci sono state voci insistenti su un attentato possibile nei confronti del leader della Serbia. C'erano voci sul principe ereditario dell'Arabia Saudita, che ha aderito, come sappiamo, ai BRICS in tempi recenti, anche su spinta del ministro degli esteri iraniano che è morto in questo incidente. E adesso, appunto, il ministro degli esteri Amir Abdollahian e il presidente Raisi. Si deve guardare con qualche sospetto, si dovrà fare una inchiesta approfondita, anche perché oggi il livello di capacità di interferenza sui voli è molto più sofisticato di quello di qualche anno fa, da parte di potenze medie anche, e sicuramente da parte anche di potenze dotate di grandi apparati come Israele. E non dimentichiamo che la visita è avvenuta quasi al confine con l'Azerbaigian, in presenza del presidente dell'Azerbaigian, cioè una zona molto porosa come confine, perché c'è una popolazione in quell'area prevalentemente azera, c'è una forte minoranza azera in Iran, e l'Azerbaigian, lì vicino, è un paese dove c'è una forte presenza militare israeliana. Io sono stato in Azerbaigian nel 2020, subito dopo la guerra che aveva sconfitto l'Armenia e aveva riconquistato un pezzo di territorio grande come il Trentino Alto Adige, vicino al Nagorno-Karabakh, e tutto il paese, tutto l'Azerbaigian, era pavesato di tre bandiere. Quella più presente era ovviamente la bandiera dell'Azerbaigian, sempre affiancata da quella turca, ma in tanti posti c'era la bandiera israeliana. Perché? Perché gli israeliani avevano dato allo Stato azero la possibilità di vincere quella guerra con i droni, cioè con una superiorità aerea di nuovo tipo. È stata la prima guerra in cui i droni sono stati assolutamente decisivi per cambiare le sorti del conflitto. E c'è una presenza israeliana, ad esempio, con degli F-35 che spesso atterrano nelle basi aeree dell'Azerbaigian. È quasi una forma di pressione nei confronti dell'Iran. Quindi è un... Io sto ragionando in questo momento senza elementi ovviamente diretti, però mi metto nei panni di chi deve fare un'inchiesta e sicuramente dovrà tenere conto di tutti i tanti interessi in gioco che ci sono per indebolire o per creare instabilità in seno ai vertici dell'Iran. Adesso l'Iran dovrà subire un passaggio, cioè l'elezione del nuovo presidente della Repubblica, ed è stato eliminato con questo schianto che è avvenuto nel nord del paese, anche il possibile successore di Khamenei, la guida spirituale. Diciamo che in pectore c'era proprio il presidente Raisi, che aveva i titoli per poter succedere all'attuale guida suprema nel complesso mosaico dei poteri dell'Iran. E quindi vedremo, parlando con interlocutori giornalisti russi, sono stati abbastanza su un filone complottista, devo dire, nelle ultime 24 ore. Esprimevano molte perplessità sulle circostanze di questo schianto che è avvenuto in Iran.
Stefano, anche tu hai maturato qualche perplessità, perché giustamente Pino ricordava che solo pochi giorni fa c'è stato l'attentato al premier slovacco, però ci sono stati anche negli anni passati diversi incidenti aerei che hanno ucciso alti funzionari politici, dalla Rhodesia del Nord, la Cina, il Pakistan, la Polonia nel 2010, su cui aleggiano ancora forti sospetti. E complottismo avere comunque dei dubbi su quello che è accaduto in questo caso per il presidente Raisi?
No, non è assolutamente complottismo, è un vagliare le ipotesi plausibili che sono sul campo. Pino ha fatto giustamente notare due fattori. La posizione geografica dell'elicottero, che è in prossimità del confine con l'Azerbaigian, e la presenza massiccia e risaputa delle formazioni del Mossad israeliano in Azerbaigian, che sono state permesse appunto per poter monitorare con spionaggio elettronico le trasmissioni iraniane attraverso alcune montagne strategiche dove c'erano centri di telecomunicazioni, tra l'altro anche dell'Unione Sovietica ai tempi, e che fanno molto comodo quindi a Israele lì in posizione. Cos'è questo rumore? Sembrava un UFO.
È un'interferenza di Roberto Quaglia che intanto
c'era qualcosa di spaziale.
A proposito di UFO, uno scrittore di fantascienza, e si presenta così, con strani rumori.
Quindi se noi andiamo a vedere il punto di caduta dell'elicottero, teniamo conto chiaramente delle condizioni meteo che vanno tenute conto, c'era una scarsissima visibilità. Bisogna vedere poi il tempo com'era, era mi sembra pessimo, il vento, bisogna vedere la direzione in quel momento, perché se ad esempio arrivava da nord, l'elicottero è passato sul fianco sud della montagna e può essere stato investito da una turbolenza discendente che lo ha spinto, che può averlo spinto contro la parete della montagna. Era in una zona, tra le altre cose, molto impervia, e quindi anche in caso di malfunzionamento dell'elicottero non avrebbe potuto trovare un posto dove atterrare, per due motivi: il primo, la scarsissima visibilità, e la seconda, la mancanza di una diciamo di un terreno adatto a appoggiare con i pattini dell'elicottero a terra. Con l'autorotazione si può fare, ma se c'è un terreno poi sul quale ti appoggi decente, che ti possa sorreggere e non causare un ulteriore schianto, ecco. Mancavano tutte queste condizioni, quindi per ora resta l'ipotesi maggiore l'incidente. Però resta comunque valido il discorso della vicinanza con un confine compromesso dai servizi segreti israeliani. E ricordiamoci che la distanza di 15-16 km dal confine non è una distanza insormontabile per pattuglie che si addentrino nel territorio montuoso, quindi permeabile dalle penetrazioni, e vadano magari con alcuni strumenti adatti alla bisogna a tirar giù un elicottero. Questo lo stabiliranno chiaramente poi con le indagini, vaglieranno tutte le ipotesi e vedranno dall'esito dell'esame, ad esempio, di tutti i reperti sul posto, se troveranno eventualmente tracce di danneggiamento, sabotaggio o attacco vero e proprio, che potranno approfondire. Ecco, questo lo vedremo però col tempo. Ma le ipotesi possibili, plausibili, come ad esempio appunto ricordavamo il fatto che ci sia una serie di eventi strani che casualmente stanno avvenendo tutti in questo periodo, non è da escludere. Anche il fatto che Israele avesse perso la sua deterrenza con il contrattacco e la risposta iraniana sul suo territorio, che ricordiamo hanno colpito con 9 missili le due più importanti basi militari israeliane, dando un segnale netto e chiaro, ecco.
Un ufficiale israeliano ha subito riferito a Reuters che il suo paese non è coinvolto nell'incidente che ha causato la morte di Raisi. Però a proposito di coincidenze...
Scusa un secondo, cos'è che aveva detto la Meloni invece? Che è stata citata anche la Meloni sulla questione. Ha parlato anche lei di... dunque, che non cambierà il regime, ok, non è questione che la riguardi comunque, nel senso che è una democrazia e quindi non vedo perché debba cambiare attraverso un colpo di Stato auspicato dall'Occidente, non capisco questo. E secondo, che non ci sono elementi per parlare di attentato o altro. Sì, ecco, sì. Nessuno gli ha chiesto una scusa, Non vedo perché una potenza occidentale, un paese occidentale debba giustificare un qualche cosa, dare una scusa non richiesta da nessuno. Fino adesso l'Iran non ha avanzato nessuna accusa, infatti.
Stefano, ma infatti ci arriveremo tra un po', perché tra poco parleremo anche della Corte Penale Internazionale, però prima vorrei salutare ufficialmente, è stato evocato un paio di volte, Roberto Quaglia, che ci ha raggiunto. Ciao Roberto.
Ciao Enrica, un saluto a tutti quelli in ascolto. Sì, ho sentito appunto gli interventi precedenti e sono d'accordo, insomma, sul fatto che sia un fatto molto improbabile, ecco, diciamo, l'incidente che è avvenuto. Poi, per l'amor del cielo, tutto può accadere, però adesso io a memoria non è che ricordi molti aerei con presidenti che cadano per incidente. Di solito si tratta sempre di qualche sabotaggio o qualche altra azione, perché sono molto rari questo tipo di incidenti, soprattutto se poi i veicoli sono utilizzati dai presidenti. Si suppone che la revisione tecnica e l'attenzione tecnica appunto sia particolare, ecco, che ci sia una manutenzione migliore che per i voli appunto delle persone comuni. C'è da dire che era anche un aereo molto vecchio, degli anni 60, no? Cioè un veicolo.
94 mi sembra.
94? Ah, pensavo che fosse più vecchio. Allora, allora ritiro questo aspetto.
Credo, quindi, mi sembra.
Sì, sì. Questo confermerebbe in questo caso il fatto che si usano dei veicoli diciamo abbastanza buoni, perché il parco velivoli iraniano è spesso molto vecchio proprio per via delle sanzioni, ecco, no? Io stesso avevo volato su un Boeing degli anni 70 lì, in un volo interno. E chiaramente non esistono pistole fumanti, però tutta questa ridda di excusatio non petite, cioè di persone che dicono noi non c'entriamo, noi non abbiamo fatto niente, vuol dire che è lecito porsi questo dubbio, è lecito formulare appunto questo sospetto, cosa che credo che gli iraniani stessi adesso si saranno posti, perché anche loro non avranno molte più informazioni degli altri, ma mi sembra che abbiano appena avviato una indagine appunto sull'incidente, quindi non hanno accusato nessuno, ma c'è anche da dire che dovessero anche trovare delle prove di colpevolezza da parte di qualcuno, non è detto che poi le renderebbero pubbliche, visto che questo dovrebbe portare a una escalation, evidentemente, con chiunque sia stato, che non credo sia negli interessi degli iraniani. D'altra parte, questo potrebbe anche essere stato un ennesimo atto di provocazione proprio per portare a quella escalation per la quale già in passato, in altre occasioni, si era provocato varie volte in maniera pesantissima l'Iran. Anche lo stesso bombardamento dell'ambasciata era un atto tale, per non parlare poi a suo tempo dell'uccisione di Soleimani. Quindi il discorso, diciamo, deve rimanere aperto, si deve tenere presente l'opzione che il fatto non sia accidentale. La coincidenza straordinaria di due capi di Stato, essenzialmente un capo di governo e un capo di Stato, che vengono attentati, no? Uno appunto ha perso la vita, l'altro è sopravvissuto per miracolo, nel giro di pochissimi giorni, tutti in zone critiche e appartenenti a uno schieramento inviso ai cosiddetti padroni del vapore, quelli che dettano le agende internazionali, ecco, insomma, la quantità di elementi che coincidono formano un mosaico. Poi uno può decidere di non vederlo, sospendere il giudizio in attesa di ulteriori dati, ma la legge delle probabilità tende a suggerire una correlazione.
Noi abbiamo un corrispondente da Teheran di Press TV che in esclusiva per Visione TV ci ha parlato proprio delle ripercussioni di questa tragedia. Max Civili, ringrazio Pino Cabras per questo contributo, vediamolo.
Salve a tutti da Teheran, una Teheran ancora sotto shock dopo l'annuncio dato dai media statali nel corso della notte della morte del presidente Raisi e del ministro degli esteri Abdollahian. La morte di Raisi non è la prima morte di un presidente iraniano in carica. Già nel 1981 i Mojahedin al-Khalq, il gruppo terrorista contrario alla rivoluzione islamica, aveva ucciso il presidente Mohammad Ali Rajai. In quel caso si era andati subito alle elezioni. Ma nel 1989 una riforma costituzionale è entrata in vigore che prevede, che conferisce maggiori poteri alla guida suprema, per cui secondo l'attuale Costituzione non esiste un immediato alcun mandato per elezioni. Se il presidente è morto o è incapace di svolgere le sue funzioni per più di 50 giorni, il primo vicepresidente, il presidente del Parlamento e il capo del sistema giudiziario, con il consenso della guida suprema, formano un consiglio per scegliere il meccanismo di successione. E ci sono due possibili risultati: o si indicano nuove elezioni, oppure Khamenei imporrà che il consiglio scelga una sola persona per evitare elezioni in tempo di crisi. Quindi la decisione finale spetterà in questo caso a Khamenei. Chi sono i candidati? Al momento il presidente ad interim è Mohammad Mokhber, che è una figura considerata molto vicino a Khamenei, molto fedele, però è una figura più di basso rilievo, malgrado sia finita sulle liste nere dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. È stato di recente in Russia, questo lo si è appreso dai media internazionali molto attenti a questo tipo di notizie, è stato di recente in Russia per trattare uno scambio di armi. Il personaggio che al momento sembra avere ambizioni maggiori di diventare il nuovo presidente è Mohammad Bagher Ghalibaf, che è il presidente del Parlamento dal 2020 ed è l'ex generale del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. Forse è il personaggio al momento che sembra essere più quotato per sostituire Raisi. È ovvio che la morte di Raisi e Abdollahian è un colpo molto forte alla politica iraniana, soprattutto alla politica estera iraniana. I due insieme avevano avvicinato ancora di più, se possibile, l'Iran all'Oriente, avevano spinto politicamente l'Iran a est con gli accordi sui BRICS, l'accordo sulla cooperazione di Shanghai. È ovvio che la linea politica non si discosterà di molto, ma è anche ovvio che i sostituti, soprattutto del ministro degli esteri Abdollahian, dovranno essere all'altezza.
Pino, chi beneficerà politicamente di questa tragedia?
Potrebbero beneficiarne quelli che vogliono un principio di destabilizzazione. Si stanno moltiplicando gli elementi di crisi in tutto il fianco sud dell'Eurasia. Vediamo che c'è molta tensione in Armenia, con due ipotesi diverse sul futuro di quel paese. È un paese che pencola fra il mondo BRICS e il mondo occidentale. Il governo lo vuole nel mondo occidentale. Vediamo tensioni in Georgia, dove il governo vuole farla finita con un certo tipo di interferenze delle organizzazioni straniere che penetrano profondamente nella vita politica del paese, e queste stesse organizzazioni straniere fanno leva su una parte della popolazione per fare una pressione stile Maidan in Ucraina di qualche anno fa, per creare una tensione su quel governo. In Iran ci sono tante tensioni perché è un paese molto composito, complesso, con una grande differenza fra le maggiori città e un vasto territorio che ha valori e un tipo di società diversa. Quindi ci sono diverse influenze del mondo occidentale che sfruttano certe contraddizioni di quel paese. Quindi qualcuno cercherà di fare leva su questo adesso in Iran. Credo che poi sia un segnale pesante per il mondo BRICS che sia scomparso uno degli artefici più creativi, che era questo ministro degli esteri, Abdollahian, che è riuscito a portare dentro il BRICS l'Arabia Saudita, oltre all'Egitto, e aver creato le condizioni per una diversa sistemazione del Medio Oriente che prevedeva un ruolo molto più pesante dell'Iran, più partecipe in una dimensione continentale. L'Iran in questi anni ha aumentato il raggio della sua azione per necessità, perché tutti i paesi, anche in ragione delle tecnologie militari che vanno più lontano, riescono a portarsi a migliaia di chilometri dal proprio confine, ha spostato in un certo senso il proprio confine di sicurezza, ma lo fanno tutti questo. Ha un enorme peso questo perché l'Iran, che era un paese che non si trovava ad avere troppi attriti, tranne il pur significativo ed enorme episodio molto lungo della guerra con l'Iraq, adesso si trova ad avere un raggio di azione attraverso gruppi amici, attraverso una presenza in Libano, in Yemen, in altri paesi, che lo porta a essere protagonista di un'azione geopolitica a largo raggio. Vedere meno alcuni di quei protagonisti pone qualche interrogativo su come sarà il futuro delle scelte. Credo che prevarranno gli interessi nazionali, l'Iran continuerà ad avere rapporti molto forti, ad esempio come li ha avuti in questi anni con la Russia e anche con la Cina e con l'India. Ha tutto l'interesse a creare le condizioni per una propria sicurezza allargata.
Stefano, ci saranno anche ripercussioni secondo te in Medio Oriente nel conflitto, in base a quello che è accaduto appunto ieri?
No, nel Medio Oriente non ci sarà, credo, conflitto perché la struttura di comando iraniana resta intatta, ha una solida organizzazione. L'Ayatollah Khamenei ha chiesto, mi sembra in un messaggio twittato e diffuso dalle agenzie, di fare le elezioni entro 50 giorni, indire le elezioni entro 50 giorni. E pertanto si va verso un'elezione. di un nuovo presidente. Non credo che questo possa avere ripercussioni. La leadership che si è alternata in questi anni, pur avendo cambiato l'orientamento politico da Rouhani a Raisi, non ha sostanzialmente mutato la linea del paese, che va verso un'affermazione dell'Iran come potenza regionale, che va incontro alla creazione, formazione e consolidamento di una mezzaluna sciita, di un ponte di legame, di amicizia con altri, con altre realtà sunnite. Ricordiamo la stretta di mano storica tra i presidenti dell'Iran e della Turchia, e poi ancora più di recente con la monarchia saudita. Questi sono passaggi storici ai quali l'Iran non si sottrarrà, anche cambiando il presidente, chiaramente. Quindi non credo che avrà ripercussioni al momento su quello che è la situazione. Chiaramente poi bisogna vedere l'esito delle indagini che gli iraniani faranno e stanno facendo, anzi.
Roberto, un'altra notizia del giorno è quella per cui il procuratore capo della Corte Penale Internazionale ha chiesto alla Camera preliminare del Tribunale di emettere mandati di arresto contro Netanyahu, il suo ministro della difesa Gallant, per crimini di guerra e crimini contro l'umanità nella striscia di Gaza. È la medesima richiesta che si riferisce però a quanto accaduto il 7 ottobre con il massacro commesso da Hamas, ha raggiunto anche il capo della striscia, Sinwar. Vorrei un tuo parere in merito, dato che ovviamente questa notizia è stata presa malissimo dal governo israeliano, ma ne avevamo già parlato, comunque era nell'aria.
Sì, io continuo a pensare che siano operazioni essenzialmente di PR. Noi abbiamo un Occidente che sta tracollando da un punto di vista di immagine morale, una bancarotta morale assoluta, quella appunto che subisce l'Occidente, perché dopo appunto la tragedia che esso ha innescato in Ucraina ha alimentato quest'altra tragedia che in una scala appunto di orrore obnubila gli orrori ucraini. Quindi soprattutto per quello che riguarda il Tribunale appunto internazionale, qui stiamo parlando di alcuni dei miti dell'Occidente, quelli dell'Occidente che giudica i crimini di guerra, dell'Occidente che è sempre dalla parte del bene, che è il bene, no, per definizione, per antonomasia, anche quando commette le stragi. Ecco, in questo caso la contraddizione appunto tra questo mito e la realtà è troppo grande, ed è grande a livelli distruttivi, cioè è in grado di distruggere per sempre un'istituzione come il Tribunale Internazionale, che, cioè, se non si attiva in maniera credibile, almeno dal punto di vista formale, su una carneficina del genere, non avrà mai più nessun tipo di autorità agli occhi di nessuno nel mondo. Quindi secondo me questo tipo di azioni sono motivate dalla necessità di autoconservarsi da parte di questa istituzione, ma non penso che arriveranno a cambiare assolutamente nulla sul piano pratico. Io non credo che Netanyahu verrà mai arrestato, per dire, no? Cioè, almeno non in tempi brevi, e chiaramente potrebbe sempre esserci il colpo di scena di un sacrificio di uno appunto del gruppo per salvare il gruppo. Quindi nel momento in cui ci fosse un crollo inaccettabile, insopportabile dell'immagine pubblica di Israele, in realtà c'è già, però se essi giudicassero che il costo è troppo alto, potrebbero arrivare a sacrificare appunto Netanyahu per recuperare una sorta di virginità agli occhi del mondo. Però questo, diciamo, è uno scenario abbastanza avanzato. Io penso che per il momento sia più un problema del Tribunale Internazionale e delle istituzioni occidentali in genere, che hanno bisogno, come disperate come l'ossigeno di boccate di credibilità agli occhi della gran parte della comunità internazionale, che non è quella occidentale, ma è quella che è distribuita nel mondo, guarda tutti noi con un crescente disprezzo. Ecco.
Sei d'accordo, Pino?
Per quanto riguarda la Corte Penale Internazionale, sono d'accordo. C'è anche un'altra corte che sta perseguendo le politiche israeliane, che è la Corte di Giustizia dell'ONU. La differenza fra le due è che la Corte Penale Internazionale non viene riconosciuta da molti stati, tra cui gli Stati Uniti, quindi non una cosa da poco, è lo stesso Israele, anche se ha degli effetti giuridici, quello che può comminare a livello internazionale, almeno per gli stati che vi aderiscono. E l'altra cosa invece è la Corte di Giustizia dell'ONU, che invece ha portato proprio in tribunale anche Israele a doversi difendere, preparando una memoria difensiva. Quella è più insidiosa, anche se meno eclatante, perché l'accusa di genocidio portata dal Sudafrica e poi appoggiata da diversi stati non poteva essere ignorata, diventa atto che diventa molto imbarazzante nel medio-lungo termine per Israele. Lì vedo qualche possibilità in più che non sia soltanto un'azione di pubbliche relazioni. Non di meno, io consiglio la lettura dell'atto d'accusa che è stato presentato ieri, che sì, fa una cosa cerchio-bottista, perché mette più o meno sullo stesso piano Hamas e Israele, e molti hanno obiettato. Hamas, per quanto il 7 ottobre abbia commesso sicuramente degli atti contrari al diritto internazionale o che possono essere assimilati ai crimini di guerra, è comunque una forza anticoloniale di un paese occupato. Ci sono questi distinguo che vengono fatti, però è davvero interessante leggere le parti di accusa nei confronti di Israele. Andrebbero tradotte e proprio recitate come una litania rispetto a tutti quelli che ancora difendono Israele nei pubblici dibattiti. Ce ne sono ancora tanti, e lì ci sono dati inoppugnabili che vengono citati sulle scelte, che sono anche frutto di dichiarazioni stesse dei dirigenti israeliani, che portano al volere la pulizia etnica, all'attaccare la popolazione con l'affamamento, con la fame, insomma, di massa, e con atti meccanici di distruzione di quartieri residenziali. Credo che sia una parte molto interessante, perché comunque qua si può giocare la politica. C'è chi resiste a questa nuova fase di consapevolezze nei confronti di Israele. Ci sono stati in Europa che ormai considerano reato esporre anche una bandiera palestinese, però c'è tutta una nuova generazione che vede i fatti e non può che notare crudamente, nudamente, che quello che sta commettendo Israele è un genocidio, e quindi questa è una cosa che ripugna profondamente chiunque non voglia sentirsi complice un domani di quello che sta accadendo, e non dovrà dire è accaduto anche per colpa mia.
Noi siamo quasi in chiusura, però io vi vorrei ancora sentire brevemente, ognuno di voi, su questa notizia, perché è tornata a farsi vedere in pubblico e a rilasciare anche interviste l'ex sottosegretario al Dipartimento di Stato Victoria Nuland, che ha appunto rilasciato un'intervista all'ABC nella quale chiede esplicitamente di colpire le basi all'interno della Russia da cui partono gli attacchi contro l'Ucraina, e alla domanda del giornalista se questo però non sarebbe pericoloso e non rischierebbe di portare a un'escalation, a Nuland ha risposto che l'escalation è già in corso ed è solo colpa della Russia. E questo sarà la tematica cardine proprio del prossimo numero del nostro mensile Visione, su cui ci focalizzeremo tra l'altro proprio anche con voi, sulla questione dell'escalation e del rischio della guerra anche in Europa. Parto da te, Stefano. Sei di nuovo silenziato.
Siccome c'è rumore, anch'io toglievo l'audio. Vedi, la Nuland non è nuova delle uscite preoccupanti. Da quando ha smesso di occuparsi di cucina di biscotti, in particolar modo, ha trovato nuovi impieghi. Vi ricordiamo che si è dimessa dal suo ruolo nel governo americano perché le è stato preferito un funzionario più esperto in particolar modo di Indo-Pacifico e Oriente Asiatico. Lei non ha accettato perché mirava a sostituire Wendy Sherman, che era stata al comando dell'operazione Maidan. Non era la Nuland, ma Wendy Sherman, e quindi si è dimessa. Adesso gioca a fare il falco. In realtà non può evitare il giornalista di notare che colpire delle basi in Russia rappresenterebbe un'escalation. La Nuland risponde, ma non ha compreso bene la domanda. Perché lei dice l'escalation c'è già ed è colpa della Russia. Non è vero che c'è l'escalation adesso. L'escalation a cui il giornalista fa riferimento riguarda uno scontro diretto tra l'Occidente e la Russia senza l'intermediazione ucraina, che è il tramite attraverso il quale la NATO sta combattendo la Russia per evitare appunto uno scontro diretto. Recentemente il presidente Zelensky, che tra l'altro vorrei ricordare che oggi gli scade il mandato e da domani entrerà nelle funzioni di presidente il nuovo presidente eletto nelle elezioni che ci sono state entro il 31 di marzo, come ricorderete tutti, c'è stata una lunga campagna elettorale, no? Ce lo ricordiamo, in questo faro della democrazia in Europa, dove vengono difesi gli autentici valori dell'Unione Europea. Ecco, in questo faro della democrazia domani il presidente ufficialmente non avrà più il suo mandato presidenziale, ma continuerà misteriosamente nell'ufficio di presidenza. Ecco, e in questo paese un po' strano le fantasie della Nuland vagano, no? Un po' di qua, un po' di là, e sono arrivati a ipotizzare un attacco diretto verso le basi russe, oppure, come ha chiesto Zelensky, di fornire i dati per colpire degli obiettivi significativi in Russia. Badate bene che fino adesso la NATO, Francia, Gran Bretagna e anche Stati Uniti hanno fornito dei dati, ma sempre e solo per i territori che riguardano la questione della contesa tra Ucraina e Russia. Non l'hanno mai fatto per quanto riguarda i territori diretti e storici e riconosciuti come tali a livello internazionale della Russia. Perché? Perché questo rappresenterebbe un intervento diretto delle potenze occidentali nel conflitto. E questo la Nuland lo sa, ma fa finta di non capirlo, perché dopo non sarebbe più la stessa cosa. I rischi ci sono e sono molto concreti di questa escalation, perché se l'Occidente non accetta la sconfitta militare sul campo, gioco forza arriverà a commettere qualche atto grave. Di questo abbiamo vari segnali, financo le dichiarazioni, un po' non le commento, di Monti, che richiedeva addirittura del sangue per cementare il passaggio dall'Unione Europea, dall'Unione Burocratica Europea agli Stati Uniti d'Europa, con la fine dell'esistenza praticamente degli stati nazionali e delle costituzioni degli stati. Un passaggio che mi rifiuto categoricamente neanche di prenderlo in considerazione. Ecco. È questo il rischio reale, cioè che ci sia una corrente di pensiero fortemente minoritaria ma estremamente determinata e seduta nei posti giusti di controllo, che imponga un'escalation al fine di cementare nel sangue nostro un progetto finalizzato a degli interessi altrui.
Grazie Stefano. Allora, intanto Roberto Quaglia ci ha lasciati perché aveva un'altra diretta. Pino, vengo da te, vorrei sentire anche il tuo parere su questa uscita della Nuland.
Sì, ho visto la sua intervista alla ABC, aveva uno sguardo vitreo fisso sulla telecamera in cui ripeteva gli slogan che ripete con grande successo, devo dire, dal 2014 sul fatto che con i russi non si debba mai trattare, che sono la fonte di ogni escalation e di ogni male. Abbiamo visto quali grandi risultati ha ottenuto per l'Ucraina, adesso sembra che li voglia ottenere per l'Europa. Lei parte da un presupposto totalmente falso, che i giornalisti che la intervistano dovrebbero incalzare, insomma, su questo punto. Dice che Putin vuole ricostruire l'Unione Sovietica. Di fronte a una simile fesseria si fonda tutto un percorso, tutta un'idea di quali debbano essere i rapporti internazionali, e dovremmo essere trascinati in una guerra in cui verremmo totalmente sacrificati. E ha fatto bene Orsi a ricordare prima che proprio c'è una corsa irresponsabile a parlare quasi di sacrifici umani, un po' come tutti quei politici che dicevano dobbiamo buttare 10.000 morti in Crimea per giocarci meglio le nostre carte internazionali, oppure li dobbiamo mettere nella guerra in Francia per sederci al tavolo. Esatto, la frase famosa di Mussolini in questo caso, ma sono tanti.
L'altro era Cavour.
Esatto. Sono tanti gli irresponsabili che trascinano i popoli in guerra per dei calcoli che spesso si rivelano anche poi catastrofici. E in questo caso l'ordine del sacrificio umano sarebbe quello delle decine di milioni di morti. C'è una corrente nel mondo anglosassone che pensa che questo sia possibile, e c'è purtroppo una classe dirigente di leader europei che hanno il controllo della macchina dei rispettivi stati che non fa gli interessi dei propri stati, è completamente asservita, completamente vassalla, e rispondono ad altre esigenze. Quindi una Nuland, anziché essere rintuzzata anche da dei politici europei, diventa il soggetto che detta una nuova linea, e dobbiamo esserne ovviamente preoccupati, perché i danni fatti finora sono stati tanti.
Ecco, intanto abbiamo proprio visto qua, mentre Pino parlava, le immagini di questa intervista che Vittoria Nuland ha rilasciato all'NBC, di cui ci hanno parlato proprio Pino e anche Stefano. Grazie a voi per essere stati qui con me in questa movimentata diretta. grazie a Pino Cabra.
Scusa un secondo.
Sì, certo, vai Stefano.
Io volevo esprimere le mie condoglianze al popolo iraniano colpito da questa tragedia, e rammaricarmi che ancora una volta la stampa nostra si è dimostrata così poco attenta alla sensibilità e alla tragedia, cercando di sfruttare la cosa a fini propagandistici e presentando addirittura come se fosse una gioia per la popolazione aver assistito a questa tragedia. Non è assolutamente così. La stragrande, ma proprio in senso assoluto, maggioranza del popolo iraniano sta vivendo un momento di profondo lutto per questa vicenda, ecco.
Direi che va rispettato. In questi giorni, dall'attentato a Fizzo fino a adesso la morte di Raisi, i media mainstream non hanno dato proprio il meglio di sé, come dicevi.
Infatti.
È stata fatta passare un'idea quasi di giubilo nella popolazione iraniana, così come qualche giorno fa veniva quasi giustificato l'attentato al premier slovacco, l'attentatore veniva definito come
pacifista, non violento,
un artista, e la maglia nera forse va a Repubblica, che nell'occhiello di un articolo ha voluto sottolineare che Fizzo è un novax, amico di Putin, populista.
Lo definiva autocrate con una leggerezza, sì. E poi, un errore analitico spaventoso, è proprio un inganno ai danni degli elettori.
Visto quello che hai detto, potremmo aggiungere ma anche dei difetti, ecco, però.
Sì, infatti. Questo sì, ma penso, guardate, soltanto per chiudere, anche per alleggerire un po', se effettivamente la maglia nera l'ha conquistata Repubblica con i due articoli, in una dove c'era questo frame diabolico sul furio di Fizzo, nell'altro veniva quasi esaltato come questo poeta, attivista e pacifista, l'attentatore, c'è stato il Corriere che è riuscito a inerpicarsi in un parallelo tra l'attentatore e Majakovskij. E io direi che qua c'è, cioè, proprio, io non sapevo neanche, cioè, che cosa dire, perché nel momento in cui ti parte l'incipit di un Corriere paragonandoti, insomma, l'attentatore in questo caso a Majakovskij, direi che lo status,
forse non sanno chi è.
Ma non lo so, forse c'è proprio la volontà invece di continuare a scavare nel fossato della disinformazione mainstream. Comunque, vabbè, sicuramente Stefano, hai fatto anche bene a unirti comunque nel cordoglio al popolo iraniano, ma anche a rimarcare qual è effettivamente lo stato, di certo non di salute, dei nostri organi di stampa.
Soprattutto morali.
Eh sì, purtroppo sì. Grazie, grazie a Stefano Orsi.
Grazie, arrivederci.
Grazie a Pino Cabras.
Grazie, alla prossima.
Grazie a tutti voi per essere stati con noi. Vi ricordo, dato che abbiamo anticipato la prossima tematica del nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo, che è disponibile sul sito qua di Visione Editore, c'è anche la bandella con la promo, la pubblicità, il nuovo numero di maggio dedicato alla pandemia, storia di un progetto criminale, un numero ricchissimo, tra l'altro il numero più denso mai scritto, mai pubblicato finora, lo trovate sul nostro sito, potete acquistarlo, così come potete anche sottoscrivere il nostro abbonamento e potete anche continuare a sostenere l'informazione libera e indipendente di Visione andando invece sul sito di Visione TV e scegliendo la vostra modalità per supportare la nostra informazione libera e indipendente, eccola qua, tramite bonifico o tramite PayPal. Grazie a tutti per essere stati con noi, questa settimana sarà un po' particolare perché Francesco è via per la campagna elettorale, quindi ci sarà sicuramente il format la mattina di Giorgio Bianchi e poi ci saranno delle dirette, delle registrazioni sui comizi, sugli interventi di Francesco, ma noi continueremo comunque a farvi compagnia e a informarvi in maniera sempre con oggi noi e buona serata.